gentile professore.
Ai comandi.
Pregiato, forse pregiato professore, meglio di gentile. Vabbè,
no, gentile è meglio.
Se è d'accordo,
sì.
Facciamo subito la rubrica a tema che oggi ha pensato per i suoi ascoltatori, poi il quiz del giorno di questo tema e poi si scatena.
Va bene, va bene.
Va bene?
Io non posso sempre che essere d'accordo.
È d'accordo, va bene. Allora direi che possiamo cominciare. Via. E allora buongiorno care ascoltatrici, cari ascoltatori, quest'oggi abbiamo deciso di sorprendervi e quindi cominciamo con una nuovissima rubrica a tema, pensata per voi, dal professor Di Stefano. La rubrica è intitolata 5 modi per reagire con classe alla prossima bolletta del gas. Per esempio
non aprirla.
Non aprirla, molto bene. Di base, non aprirla o fingersi morti.
No, fingersi morti è...
Ma quello va sempre bene, fingersi morti.
Fingere che la bolletta sia morta.
O altrimenti, pagare subito e lasciare anche 100 euro di mancia, così, sprezzanti per non farsi intimidire.
Sì, ma può essere anche quella una bella scelta.
E siamo a 3 modi. Stappare una bottiglia di champagne alla faccia di Hormuz, a cui puoi far seguire subito la capsula di cianuro. E ultimo, direi, lo yoga, che è un po' come il nero, no? Va su tutto.
Sì, sì, sì.
Posizione del paguro in un cassetto molto stretto.
In un cassetto molto stretto.
Sperando che nessuno lo apra più. Bene, questi erano 5 modi per reagire con classe alla prossima bolletta del gas. Tranquilli invece tutti quanti sui prezzi della benzina. Salvini prima ha minacciato i petrolieri e poi, dopo che i petrolieri si sono arresi, ha annunciato il taglio delle accise per 20 giorni. Il prossimo passo sarà annunciare l'abolizione della Fornero per un giorno. Comunque, intanto, 25 centesimi in meno al litro su benzina e gasolio, 12 centesimi al chilo in meno sul GPL, questi numeri del decreto carburanti, meno sbandierate dal governo, poi sono le fonti di finanziamento per 20 giorni di accise ridotte, taglio lineare da 86 milioni al Ministero della Salute. Occhio però, perché la stagione delle offerte potrebbe non finire qui. Giorgia ha detto alla squadra di governo di tenersi pronta, perché potrebbero tornare a riunirsi, attenzione, sabato. E lì potrebbero magari annunciare la benzina gratis fino a lunedì alle 15. E in omaggio per i primi 100.000 elettori, un regola barba per lui, una trousse di trucchi per lei. Ma vediamo di riconnettere i nostri problemi alla pompa con lo scenario di riferimento. Professor Di Stefano, quindi, se ho capito bene, dopo 19 giorni della guerra vinta in un solo giorno, dopo che sono rimasti incredibilmente sorpresi dalla chiusura dello stretto e scioccati dal fatto che l'Iran bombardasse le infrastrutture energetiche, dopo che il prezzo del petrolio è schizzato alle stelle, mettendo al tappeto il mondo intero, ora la strategia è abbassare, cioè togliere le sanzioni al petrolio iraniano.
Solo quello in viaggio.
Per abbassare il prezzo del petrolio?
Sì.
Cioè li hanno bombardati e li stanno bombardando e li bombarderanno probabilmente per altri 6 mesi, e per abbassare il prezzo del petrolio gli tolgono le sanzioni?
Esatto.
Geni assoluti
in linea con la sospensione delle sanzioni per il petrolio russo in viaggio. Poi hanno discusso anche del possibile blocco delle esportazioni di petrolio e gas statunitense, che ovviamente farebbe schizzare in quel caso i future a 200 dollari al barile, almeno per quanto riguarda il Brent. Nel tutto si è espresso anche Scott Bessent, il segretario al tesoro, che vorremmo ricordarlo perché qui sembra che tutti se lo dimentichino. È uno dei più grandi investitori attraverso gli hedge fund, di cui in questo momento formalmente non è più il titolare, ma li ha passati al figlio, perché Key Square Group, che è uno dei suoi hedge fund, è uno dei più grandi investitori in imprese del comparto dell'Oil and Gas, per la precisione oltre 520 milioni di dollari investiti complessivamente in questo comparto, con anche una partecipazione azionaria in Peabody Energy e ARC Resources, che sono due dei produttori di materiali primari legati al petrolio negli Stati Uniti.
Attenzione, ha parlato Bessent ieri, ma ha parlato anche Hassett, c'erano tutti un nome un po' simile. Hassett, non mi ricordo se David o Kevin, comunque chi se ne frega.
Kevin, è
il direttore del Consiglio Economico Nazionale, e di fronte ai telespettatori completamente sbalorditi, intervistato in televisione, non mi ricordo nemmeno quale fosse, ha detto: se la guerra dovesse prolungarsi non avrebbe un impatto significativo sull'economia statunitense, danneggerebbe i consumatori, ma al momento questa è l'ultima delle nostre preoccupazioni. Cioè, è andato a dire sta roba, erano allibiti mentre diceva questo.
Erano allibiti anche perché è evidente che la prospettiva di un crollo del PIL mondiale, e in particolare di quello degli Stati Uniti, è molto molto vicina. Le stime di Morgan Stanley, che ha un indice sul rischio recessione che viene sempre aggiornato, è risalito al 48,6%, cioè prossimo al 50% la probabilità di recessione. Non era stata raggiunta questa probabilità di recessione, un livello così alto, neppure all'inizio della guerra in Ucraina, con la spinta dei prezzi. È evidente che anche per gli Stati Uniti ci sarà una frenata importante dal punto di vista dell'industria, anche perché, lo ricordiamo, tutti guardiamo sempre a petrolio e gas e alle benzine raffinate, ma qui si ferma tutto il ciclo delle materie prime che è collegato con la raffinazione del petrolio, perché negli ultimi 30 anni le vecchie raffinerie che lavoravano in Europa e negli Stati Uniti hanno spostato quasi tutto a bocca di pozzo petrolifero in Arabia.
Gli effetti si cominciano a vedere, si sono visti subito e sono estremamente vari, dai pescatori thailandesi che hanno fermato le barche perché il prezzo del gasolio non è più sostenibile, fino alla BASF che ha aumentato i prezzi del 30%. Intanto però, restando su petrolio e gas, la situazione resta fuori controllo, totalmente fuori controllo, dopo che sono cominciati i bombardamenti delle infrastrutture energetiche.
Sì, l'effetto più pesante è stato sicuramente il bombardamento del terminale di Ras Laffan, quello che fa parte, diciamo, della metà del grande giacimento di gas che ricade dentro il Qatar. Sono entrambi giacimenti offshore, come si spiegava anche dai microfoni del GR di Radio Popolare e di Esteri, perché questo giacimento offshore in mezzo al mare, appunto, per metà dell'Iran, per metà del Qatar. Il bombardamento, il missile balistico che ha colpito Ras Laffan, ha messo fuori uso intere linee di liquefazione, per la precisione due impianti che sono oggi al servizio in particolare della Shell, e due linee, invece due treni di liquefazione del gas su 14, pare al 17% dell'intera capacità del Qatar. Uno di questi treni impatta direttamente sull'Italia, perché l'S4 è dedicato a rifornire Edison e la belga EDFT. Edison è appunto uno dei principali importatori, insieme ad Eni, di gas liquefatto, che poi viene portato nei rigassificatori, in particolare quello che è al largo di Rovigo, nell'area, diciamo, del Mar Adriatico. L'altro treno danneggiato è l'S6, da entrambi partono anche carichi per l'Asia, e l'americana ExxonMobil ha una partecipazione in entrambi, quindi l'impatto è anche diretto per i finanziatori dello stesso Trump, cioè le grandi compagnie petrolifere che erano tra i contribuenti del Super PAC per l'elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti.
Torniamo alla questione che accennava prima, ovvero l'aggravarsi della crisi speculativa che si sta estendendo e si estenderà a tutte le materie prime.
Sì, allora, dicevi bene tu del BASF che ha aumentato del 30% i suoi listini, ma questo vale per tutte le imprese che appunto lavorano nella fornitura di materiali derivati dal petrolio, tutte le materie plastiche stanno al più 30%, va peggio per i fertilizzanti perché l'urea, che è uno delle componenti fondamentali per la produzione di fertilizzanti, arriva in larga parte dal Golfo, un'altra parte importante arrivava dalla Russia e dall'Ucraina, quindi diciamo che per l'urea e per i fertilizzanti la situazione è particolarmente drammatica, i prezzi sono già saliti del 50% e soprattutto si è creato un meccanismo di shortage, cioè di mancanza di prodotto. Non si sa quanto per effetto speculativo, perché in queste situazioni chi ha magazzino i prodotti non li vende sostanzialmente, oppure quanto effettivamente per il blocco dello stretto di Hormuz e per le scelte anche degli altre compagnie di navigazione commerciale che poi, come vedremo, lo abbiamo evidenziato già settimana scorsa, stanno decidendo di modificare le rotte facendo, amplificando il prezzo dei noli.
Aumenta del 30% ed è una degli altri effetti collaterali immediati. Aumenta del 30% anche l'abbonamento a Radio Popolare, ma solo per chi non risponderà esattamente al quiz odierno del giorno delle locuste, il primo dei due quiz a tema, lo dicevamo, preparato per voi dalla professora Andrea Di Stefano. Vogliamo sapere come si chiama la task force istituita dal generale Vannacci per affrontare l'emergenza energetica. Ripeto, vogliamo sapere come si chiama la task force istituita da Vannacci per affrontare l'emergenza energetica. Intanto leggevo che Qatar Energy potrebbe attivare una clausola contrattuale che consente di sospendere e annullare tutti i suoi obblighi contrattuali in presenza di eventi eccezionali, tra questi anche il contratto con l'Italia. E qui tocchiamo il tema, come dire, degli approvvigionamenti. Mancano, cominciano a mancare, oltre alle benzine, anche tutti gli intermedi legati alla filiera della raffinazione.
Etano, propano, elio, in particolare questo tema dell'elio, di cui si parla pochissimo, ma è cruciale nella produzione di microchip, quindi...
E delle canzoni tipo il Pippero anche.
Delle canzoni sicuramente tipo il Pippero, ma in particolare nella produzione dei microchip, perché l'utilizzo dell'elio è uno dei componenti volatili più importanti nelle camere bianche dove vengono realizzati i microprocessori, e quindi da questo punto di vista c'è un impatto che sembra molto lontano, ma che invece va a investire tutto il settore tecnologico, perché la plastica cresce di prezzo, crescono di prezzo le componenti basilari, che sono appunto strettamente connesse alla filiera petrolifera, e manca l'elio, e quindi si rischiano di fermarsi anche le linee di produzione dei chip, gli stessi microchip che erano oggetto della super bolla legata all'intelligenza artificiale. Avrai sicuramente notato anche tu che in questo momento la attenzione finanziaria verso l'intelligenza artificiale è un po' finita in secondo piano, come dire.
Ah, queste sono cose che io noto in modo naturale, ho un occhio particolare per questo tipo di cose, così come un occhio anche per l'orologio. E siccome mancano 57 secondi alla fine della prima parte del giorno delle locuste, come chiudiamo questa prima pagina?
Possiamo chiudere solo con il carbone, nel senso che con i prezzi del gas appunto a 60-70 euro per megawattora c'è una ripresa nell'utilizzo ovviamente del carbone, in particolare in Asia, perché è più vicino, più disponibile, e i prezzi a questo punto diventano allineati a quelli del carbone, anche quando il carbone costa molto per l'estrazione e il trasporto, e quindi diversi paesi asiatici stanno tornando al vecchio sporco carbone, come aveva detto tra l'altro il ministro dell'ambiente Pichetto, che ha detto che è una risorsa strategica anche per l'Italia. Non so dove lo vada a prendere, ma lui lo vede delle prospettive.
La mancanza del gasolio e quindi potenzialmente anche la mancanza del riscaldamento potrebbe essere fatale per Omar Caniello, che nonostante ci siano già 20 gradi vedo in studio con la giacca a vento, ma d'altra parte lui viene dalle falde del Vesuvio e quindi è normale che di fronte ai rigori della primavera milanese sia costretto ad indossare un abito pesante, ma questo non gli creerà problemi nella conduzione del GR in breve di Radio Popolare Popolare Network. Lino è lui e poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste. Gas, 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 gas. Hai visto come siamo rientrati musicalmente a tema?
Perfetti.
Gas, 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 gas. Un Goran Bregovic di quasi annata alle 8:39 minuti del mattino. Comincia la seconda parte del giorno delle locuste. Canzone che mi è a tema anche con la risposta esatta del primo quiz odierno della trasmissione. Avevamo chiesto alle gentili ascoltatrici e ai gentili ascoltatori affinché non fossimo costretti ad applicare un rincaro del 30% dell'abbonamento a Radio Popolare di rispondere esattamente alla domanda: come si chiama la task force istituzionale, no, la task force istituita dal generale Vannacci per affrontare l'emergenza energetica? E la risposta esatta era
Decima Gas.
La Decima Gas! E quindi bravi a?
In particolare i primi Fulvia e Lara.
Oh, aveva detto che erano un maschio e una femmina, come so fanno a essere Fulvia e Lara?
Ah, scusami, Fulvia e hai ragione, Fulvia e Gianni.
Fulvia e Gianni, brava anche Lara comunque.
Brava anche Lara e tutti gli altri che hanno risposto.
Tutti!
Non tutti hanno risposto in giusto.
Bravi lo stesso. Bravi lo stesso. Anche loro e soprattutto hanno la possibilità poi di riscattarsi con il secondo quiz del giorno delle locuse che vi proporremo però tra poco. Io intanto nel far della pausa, pensi, stavo leggendo un articolo intitolato Il prezzo del gas non va alle stelle solo perché l'Asia è tornata al carbone. Vedi che letture che faccio adesso. È vero?
No, non è del tutto vero, ma...
Sta criticando il Tabarelli?
No, è vero che l'Asia, come dicevamo proprio in chiusura, sta riprendendo l'utilizzo del carbone, questo l'avevamo detto in chiusura della prima parte.
Ma torniamo a noi e torniamo alla nostra scaletta, facendo salire sul palcoscenico due importanti soggetti, uno è la Fed e l'altro è la BCE.
Sì, perché in settimana ci sono state le due riunioni del Consiglio della Fed e poi del Consiglio della BCE. Entrambi hanno lasciato i tassi invariati. La Fed ha preannunciato un possibile taglio, quasi un messaggio per tenere buono Trump prima dell'estate o comunque nel secondo semestre. Di tenore completamente diverso invece il discorso tenuto dopo la riunione dalla presidente della BCE, dalla governatrice della Banca Centrale Europea, che ha detto chiaramente che i tassi sono stati lasciati invariati, ma che la BCE è pronta a intervenire addirittura due volte se ci fosse una fiammata inflazionistica, che significa che potrebbe alzare i tassi già prima dell'estate e poi in autunno o nella primavera del 2027. Tutto è legato ovviamente all'andamento della ricaduta dell'inflazione legata alla guerra sui prezzi finali. Le nuove proiezioni indicano uno scenario di base per l'inflazione alla media al 2,6% nel 26 e al 2% nel 2027, ma tutto è condizionato alla durata del conflitto, perché nello scenario grave, il peggiore, lo shock sull'offerta potrebbe spingere i prezzi medi di gas e petrolio rispettivamente a 150 dollari al barile e 110 euro per megawattora nel secondo semestre del 26. Questo significherebbe un intervento più secco da parte della BCE e, come dicevamo prima della fine alla fine della prima parte, una prospettiva di vera e propria recessione economica che potrebbe colpire in particolare i paesi europei, ma più in generale l'economia a livello globale.
Chi non credo si preoccuperà più di tanto del prezzo della benzina alla pompa, prezzo della benzina che negli Stati Uniti ha raggiunto tanto, ma proprio tanto, al gallone, adesso non mi ricordo quanto, credo 5,09 per il gasolio e oltre 4 dollari per la benzina. Chi non si preoccuperà più di tanto credo che sia l'amministratore delegato del gruppo Warner.
Sì, David Zalav potrà incassare fino a 800 milioni tra 600 70 e 800 milioni di euro come buonuscita compensazionaria e premio per l'operazione portata in porto della vendita e poi successiva fusione di Warner con Paramount. Si era noto dello scontro tra Paramount e Netflix per appunto l'acquisizione di Warner Bros. E Discovery e per tutto il resto, cioè per le piattaforme HBO e le altre piattaforme per lo streaming online. Complessivamente Zavlav riceverà una buonuscita di 34 milioni di dollari in contanti, un compenso di 115 milioni di dollari del nuovo gruppo che scaturirà appunto dalla fusione, poi opzioni azionarie per un valore di 517 milioni di dollari che matureranno nel corso dei mesi successivi, e così diventerebbe appunto una liquidazione record, che però è inferiore e quindi non è riuscito a spodestare da questa particolare classifica Marco Tronchetti Provera. Lo ricordiamo che prese 500 milioni di euro in contanti quando vendette la divisione fibra dell'allora Pirelli Cavi e della Pirelli Lab alla Cisco, la multinazionale americana del settore. Una liquidazione, un premio che divenne anche oggetto di critiche molto pesanti dall'austero Wall Street Journal, quello che oggi è praticamente la Bibbia se si vuole capire quali sono gli interessi economici in gioco nelle vicende di Trump.
Intanto continuano a spuntare un po' qua, un po' là, figli segreti. Dopo il figlio segreto della Carrà è spuntato il figlio segreto di Celentano, o il sedicente tale.
Sembra sedicente, no, da quello che...
Vabbè, quello è il punto a cui volevo arrivare. Non possiamo fingerci anche noi figli segreti di Tronchetti Provera, che risolviamo una volta per tutte tutti i nostri problemi di sussistenza.
Io ne faccio a meno, guarda, proprio.
Cambiamo miliardario, ne pigliamo un altro.
In generale no.
In generale?
No. Preferisco...
Sai cosa mi piacerebbe? Che spuntasse un figlio segreto di Eisenhower che desse due calci nel culo all'attuale...
Questa mi sembra già più divertente.
Inquilino della Casa Bianca. Va bene, capitolo figli segreti, direi che l'abbiamo esaurito, possiamo passare all'Economist.
Sì, perché un altro miliardario entra nel capitale, a proposito di miliardari che mi sembra un tema di grande attualità, nel capitale dell'Economist. Si tratta del magnate canadese dei mutui Stephen Smith, che ha acquisito la partecipazione che era della famiglia Rothschild, Lion Forester de Rothschild, aveva acquisito appunto questa partecipazione del 26,9% dell'Economist. Questa allora passa alla holding familiare di Smith, Smith Financial. L'Economist rimane comunque nel pieno controllo di Exor, che rimane per ora il primo azionista. Tra gli altri azionisti dell'Economist figurano la catena di supermercati inglese Sainsbury, Cadbury, che è il gruppo produttrice di bibite gassate, e Schroeder, oltre alla famiglia, ovviamente alcuni dipendenti dell'Economist stesso.
Fegato grasso, ne soffre un italiano su quattro.
Ok.
Così volevo dirglielo a lei.
È legato alla...
e agli ascoltatori. No, era una informazione che volevo dare un po' a tutti quanti, ma se vuole gliela posso legare tranquillamente al secondo quiz odierno del giorno delle locuste, perché sappiamo che l'impatto dell'alcol sul fegato può essere significativo.
Sì.
Perché dico questo? Perché quello che vogliamo sapere, cari ascoltatrici e quali ascoltatori, è il titolo del film che ha vinto l'Oscar per il miglior film sulle enoteche. Ha vinto l'Oscar per il miglior film sulle enoteche.
Va bene.
Molto fa. È un omaggio a Jimmy Kimmel. Cioè, do anche un aiutino.
Ah, un aiutino proprio. Dai.
Chi segue Jimmy Kimmel ha già capito. Gli altri lo sanno perché è facile. Unicredit.
Sì, perché la settimana la notizia che avrebbe conquistato sicuramente le prime pagine anche per le polemiche e il rilancio degli attacchi contro Unicredit è che appunto Unicredit è tornata all'attacco con una vera e propria offerta pubblica di scambio sul 30% di Commerzbank, che è stata immediatamente bocciata dall'attuale vertice della banca tedesca. Comunque l'amministratore delegato Andrea Orsell di Unicredit ha già dato anche disponibilità a un'eventuale revisione a rialzo del premio dell'appunto offerta pubblica di scambio su Commerce, e questo ha fatto alzare il listino, il prezzo al listino sia di Commerce che di Unicredit. Non si capisce benissimo quale sia la strategia, considerando il blocco e anche la ostilità del governo di Berlino nei confronti dell'istituto di credito italo-tedesco, perché questa è oggi Unicredit. Forse alcuni analisti pensano che alla fine questa operazione sia finalizzata solo ad aumentare le plusvalenze che Unicredit potrebbe realizzare nel caso di una vendita delle proprie quote, tra quelle rastrellate negli ultimi anni e quelle, e la quota che potrebbe avere per effetto dell'adesione all'OPS per l'intervento di qualche istituto tedesco chiamato dal governo per bloccare l'operazione da parte appunto di Unicredit.
Era talmente facile il secondo quiz del giorno delle locuste che sono già arrivate a valanga le risposte.
È vero,
esatte.
Vedo, sì, sì, in effetti.
Addirittura c'è chi, omaggiando Jimmy Kimmel, Kimmel, come era nella nostra intenzione, ha risposto direttamente in lingua inglese, eh? E quindi la risposta esatta, per chi non ci ha nemmeno provato a rispondere al quiz, ha vinto l'Oscar per il miglior film sull'enoteche.
Allora, la risposta è una bottiglia dopo l'altra.
Una bottiglia dopo l'altra.
Guardando chi fosse arrivato per primo, mi sembra di capire che questa volta sono due uomini, Massimo e Luciano.
Bravi, bravi, bravi Massimo, bravi Luciano, bravi tutti, brave soprattutto.
Però scusami, no, c'era prima Francesca che è quella che ha risposto in inglese.
E allora, meno bravi Luciano e quell'altro, molto più brava Francesca. Allora. Ma comunque, come sempre, bravi tutti. Lei lo parla il giapponese?
No, il giapponese.
Tra le sue skill manca la conoscenza del Giappone. Peccato.
Mi spiace.
È una lacuna di cui mi
dolgo. Grave lacuna.
No, di cui mi dolgo anch'io, perché oggi avrei fatto qualunque cosa per poter leggere un po' di rassegna stampa giapponese.
Dopo l'incontro.
Dopo che ieri, di fronte alla premier giapponese, quello là le ha parlato di Pearl Harbor a proposito di attacchi a sorpresa. Quando gli hanno chiesto, ma ci parli di un attacco a sorpresa sull'Iran? Dovreste saperlo voi che con Pearl Harbor, cioè. E la cosa che mi colpisce è che quando ha incontrato Merz non gli abbia detto Heil Hitler,
esatto,
perché cioè, la grana è quella lì, no? E quindi ero curioso di sapere che cosa scrivono oggi i giornali giapponesi a proposito del simpaticissimo Donald Trump.
Fa pensare che il vecchio show di Berlusconi nei confronti del capo,
ma va, dilettante,
è una roba dilettanti, capito?
Dilettante assoluto. Di questo e non solo di questo parleremo poi sabato mattina al Demone del Tardi, sabato mattina che poi è domani mattina, ma io sto facendo casino perché siccome devo registrarla la puntata sono in un loop di oggi, domani, dopodomani, non capisco più, però ci sarà, solito 9:30 eccetera. Andiamo avanti.
Allora c'è il via libera definitivo al salvataggio della banca Progetto, ve lo ricordate, ne avevamo parlato anche la scorsa settimana perché avevamo dato notizia che la Procura di Milano aveva chiesto al GIP di indagare per altri 6 mesi su Paolo Fiorentino, l'ex amministratore delegato indagato per reati molto pesanti, associazione per delinquere, truffa aggravata, falso in bilancio, bancarotta fraudolenta. Nel frattempo dovrebbe però andare in porto il progetto di salvataggio, che prevede un aumento di capitale che verrà varato il prossimo 27 marzo, cioè sostanzialmente venerdì prossimo, dall'Assemblea, 750 milioni di euro sostenuto dal fondo interbancario con Intesa San Paolo, Unicredit, Banco BPM, BPR, BPER e MPS. L'accordo prevede che i prestiti di Banca Progetto siano cartolarizzati e ceduti a un fondo le cui quote saranno di AMCO, con le garanzie proprio del fondo interbancario e delle 5 banche protagoniste. Quindi sostanzialmente il buco sarebbe di circa 1,5 miliardi di euro, di cui 1,1 assistiti da garanzia pubblica. Una volta messo sulla strada del risanamento, il fondo cederà il 90% della nuova banca a un veicolo partecipato in modo paritario delle 5 banche che sosterranno l'esborso economico e si assumeranno una parte dei rischi.
Il nostro ascolto rappresenta un'eccellenza, ma nell'ambito dell'eccellenza c'è l'eccellente Federica,
sì,
che ci manda il link a The Japan Times, che scrive: noto per le sue osservazioni improvvisate, il presidente degli Stati Uniti giovedì ha sbalordito la prima ministra Sanae Takaichi durante la sua prima visita allo studio ovale da leader del Giappone, citando l'attacco a sorpresa di Tokyo per l'Harbor del 1941 come parallelo alla guerra israelo-americana con l'Iran. Takaichi, poi prosegue il pezzo, i cui occhi si spalancarono visibilmente mentre si spostava sulla sedia all'accenno all'attacco, non rispose alle osservazioni di Trump, che suscitarono un udibile gemito tra la folla di giornalisti americani e giapponesi che si erano accalcati nello studio ovale. Questa è classe nipponica, eh?
Veramente classe nipponica, c'è da imparare secondo me, anche dal punto di vista giornalistico in senso stretto.
Tre minuti alla fine del programma, basta, non abbiamo più niente.
No, avevamo parlato della crisi di Casanova, la catena dei negozi di casalinghi, che è ormai presente in tutta Italia, 700 punti vendita, di cui 220 a gestione diretta, 200 in franchising e 200 corner all'ingresso all'interno di negozi di bricolage. La crisi è iniziata nel corso del 2025 con i rischi occupazionali per oltre 2000 persone tra diretti e indiretti. Potrebbe aver raggiunto un punto di svolta perché il gruppo, che era estremamente indebitato per effetto della politica eccessivamente aggressiva di crescita, passa al gruppo PAMAF di Antonio Bernardo. Sostanzialmente il consiglio di amministrazione della catena di casalinghi ha accettato l'offerta avanzata dall'holding dell'imprenditore napoletano, che è l'ex amministratore delegato e azionista di Piazza Italia, che si farà carico della posizione debitoria, che è stimata in circa 800 milioni di euro, e dovrebbe anche mantenere l'assetto produttivo, almeno questo recita il comunicato che è stato diffuso dal Mimit e che ovviamente cerca di evidenziare il suo ruolo, ma in realtà appunto il Mimit in questa vicenda non avrebbe ha prodotto grandi differenze.
Siccome siamo gente a cui piace esagerare un po' in tutte le dimensioni della vita, esageriamo?
Sì.
Facciamo per chiudere l'instant quiz, il terzo quiz a risposta in un minuto e 20 secondi, anzi meno.
Sì, sì, va bene.
È una delle principali patologie della schiena delle api.
Della schiena delle api? Questo è un po' difficile.
Avete un minuto e 8 per rispondere.
Pensa che è un po' difficile.
Sì, dolorosa patologia della schiena delle api, un minuto e un secondo per rispondere, mentre intanto io comincio ad andare in sigla e lei ha tutto il tempo per salutare, ringraziare, riverire, adulare il professor Alessandro Santoro, come sempre.
Ovviamente,
in
tutta chiusura, la famiglia.
In chiusura di puntata dobbiamo fare questo cerimoniale doveroso.
Basta, è mai doveroso.
Ha già finito l'omaggio?
No, e beh, che devo fare?
Qualcosa di più.
Mi inchino alla giapponese.
Esatto.
Mi inchino alla giapponese.
Vuole essere, come diceva Troisi.
No, quello non me lo ricordo.
Sotto le scarpe?
Sotto le scarpe? No, non mi ricordo, dillo tu.
Sopra la panca?
La capra campa.
Vede che questo lo sa?
Questo sì.
Almeno c'è qualcuno che ha risposto.
Ah, parecchie risposte, sì. Allora.
Dai.
Bombo sciatalgia.
No.
Arnia del disco.
L'arnia del disco. Molto bene, possiamo chiudere la puntata adesso.
Roberto ha risposto per primo l'arnia del
disco. Bravo. Gente,
e anche Michele. Anche.
Gente che ci dà grosse soddisfazioni. Possiamo chiudere, arrivederci.
Possiamo chiudere, arrivederci. Buon fine settimana a tutti.
E buon voto.
Buon voto, ovviamente.
Nel fine settimana, attenzione. Arrivederci.
Però si vota anche lunedì.
Certo, fino alle 15.
Fino alle 15.
Ciao.